La lettera riafferma con forza l'insegnamento di sempre della Chiesa. Nessuna azione o omissione che provochi intenzionalmente la morte anticipata di un malato o di un disabile grave, neppure su sua richiesta, è moralmente accettabile, in quanto si tratta di un atto intrinsecamente malvagio in qualsiasi occasione e circostanza, scrive la lettera. Ogni collaborazione formale o materiale immediata a questa azione compiuta da un medico, un infermiere o un parente del malato è un peccato grave, un crimine contro la vita umana che nessuna autorità sanitaria o giudiziaria o legislativa può legittimamente imporre o permettere. Coloro che approvano leggi, decreti o protocolli clinici sull'eutanasia e suicidio assistito si rendono complici di questo atto illecito.
Don Colombo, leggendo il testo della Samaritanus Bonus, noi ci imbattiamo in questa frase: le persone possono essere inguaribili, ma sono sempre curabili. E questo naturalmente sovverte quello che è talvolta il pensiero comune nella società.
Al cuore della lettera Samaritanus Bonus sta proprio la distinzione fondamentale e irrinunciabile di natura medico-infermieristica, clinica, antropologica ed etica tra curare e guarire. Purtroppo numerose malattie sono anche oggi inguaribili, ma inguaribile non è un concetto né sinonimo né coestensivo di incurabile. Non esistono malati né disabili gravi né morenti che sono incurabili. Possiamo e dobbiamo prenderci cura di tutti gli inguaribili fino all'ultimo istante della loro vita, attraverso l'assistenza delle loro funzioni fisiologiche essenziali, la vicinanza fisica e spirituale e il conforto degli affetti e della fede.
Aborto, eutanasia e suicidio, si legge nella Samaritanus Bonus, offendono il valore sacro della vita. Qui la dottrina della Chiesa prosegue il suo cammino tra i vari pontificati.
È proprio così. La vita umana ha sempre valore, è sempre un bene, come già scriveva San Giovanni Paolo II nella enciclica Evangelium Vitae, ripresa più volte dalla lettera della Congregazione. Un valore, un bene che non dipendono dalle sue qualità fisiche o psicologiche o spirituali, né dalle circostanze in cui il malato o il disabile si trova a vivere. Togliere la vita è una scelta sempre sbagliata.
Si torna a parlare anche di accanimento terapeutico. La lettera dice no all'accanimento, ma alimentare e idratare la persona sono obbligatori.
Idratazione e alimentazione, finché sono appropriate clinicamente per mantenere le funzioni vitali essenziali e l'omeostasi del corpo del malato, non possono essere interrotte, perché rappresentano una forma di cura e non di terapia. Non servono a guarire, ma a prendersi cura della vita del paziente, così come altre forme di assistenza non terapeutica. Al contrario, le terapie futili, che non giovano al malato, devono essere interrotte per non configurare un inaccettabile accanimento terapeutico.
Don Colombo, la sedazione resta lecita come cura?
La sedazione del paziente può legittimamente entrare a far parte delle cure palliative. La sedazione non è una terapia che di per sé fa guarire da una malattia, ma cura il sintomo del dolore che la malattia provoca. E questo è un bene. Tuttavia, ricorda la lettera, la sedazione profonda indotta allo scopo di poter praticare l'eutanasia o il suicidio assistito è sempre inaccettabile, perché fa parte di un protocollo clinico che causa direttamente e intenzionalmente la morte.
Infine, la lettera, la Samaritanus Bonus, dice che davanti a leggi che approvano l'eutanasia si può applicare, anzi si sollecita, l'obiezione di coscienza.
Le leggi che approvano l'eutanasia e il suicidio assistito sono ingiuste e non creano obblighi per la coscienza del medico e dei suoi collaboratori. Sollevano, anzi, il grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante l'obiezione di coscienza, obiezione che nessun ordinamento democratico può escludere, perché è un diritto inalienabile di ogni cittadino.
Don Colombo, noi abbiamo voluto riassumere, commentare alcuni passaggi di Samaritanus Bonus. Lei come pensa che questa lettera sia accolta dal mondo giuridico e politico, internazionale e nazionale?
Credo che la ricca documentazione di riflessione che la lettera propone sia una sollecitazione utile e, credo, negli animi retti, accolta con piacere, perché rimette in gioco il tema centrale nella vita civile della vita umana e dunque sarà occasione per ricominciare a pensare il tema della vita umana secondo tutta la sua ricchezza, al di là di schieramenti ideologici o posizioni preconcette.